Radio Trescenza.
Le 11.30 e una manciata di secondi. Buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio Trescenza, che oggi vi porta per musei, perché scopriremo un nuovo museo che aprirà ai visitatori a Pavia sabato prossimo. Si chiama Cosmos ed è un museo di storia naturale che ha come filo conduttore i viaggi di esplorazione, scoperta, ricerca scientifica di Darwin von Humboldt e altri grandi della scienza. Poi ci sposteremo a Milano, non distante, per raccontare come tra pochi giorni sarà anche possibile godere da vicino della vista dei grandi cetacei all'acquario civico. Insomma, raccontateci se avete avuto l'occasione magari di visitare musei di storia naturale in Italia o all'estero, che esperienza è stata, che cosa vi ha colpito. Come sempre lo potete fare inviandoci un SMS o un WhatsApp al 335-5634-296 oppure sui nostri profili Facebook e Twitter. Un vero e proprio viaggio sulle orme di Darwin, lo dicevamo, von Humboldt, Spallanzani, Linneo, grandi della scienza. Un nuovo museo di storia naturale che, raccontando le grandi scoperte e le grandi imprese scientifiche del passato, guarda anche i problemi di oggi, dalla crisi climatica all'estinzione delle specie, all'impoverimento delle risorse. Insomma, lo spirito con cui nasce Cosmos, il nuovo museo di storia naturale di Pavia, di cui parliamo con Paolo Mazzarello. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Grazie per essere con noi. Paolo Mazzarella è docente di storia della medicina all'Università di Pavia e presidente del sistema museale di Ateneo. Allora, Paolo Mazzarello, le chiedo, insomma, i visitatori che vorranno venire avranno l'opportunità già da sabato prossimo di percorrere le sale di questo nuovo museo. Le chiederei intanto di raccontarci che cosa vedranno in questa nuova sala che sarà dedicata alle mostre temporanee, che avrà una presenza molto particolare, diciamo, che osserverà i visitatori dall'alto.
Sì, e dunque abbiamo questa sala per l'esposizione temporanea in cui ci sarà una mostra sul cambiamento climatico, sul problema della plastica, insomma sugli argomenti più di attualità nel mondo contemporaneo. È una mostra che è stata organizzata in collaborazione con National Geographic.
E ci sarà, se non vado errato, una balenottera, uno scheletro di balenottera.
C'è lo scheletro di balenottera comune, 445 chilogrammi, spiaggiata agli inizi del Novecento e che era rimasta nei depositi del vecchio Museo di Storia Naturale e che viene esposta proprio dentro questa sala, sospesa, diciamo così, in alto all'interno di questa sala.
È uno degli esemplari, dei reperti di una raccolta in realtà molto ricca che finalmente troverà almeno in parte, diciamo, esposizione in questo nuovo museo, che fa anche rivivere, diciamo, un palazzo, Palazzo Botta, che ha una storia importante lì a Pavia, perché in qualche maniera si sono fatti dei pezzi notevoli di storia della scienza. Diciamo che ci sono anche tre nomi tutelari di questo museo, che sono Lazzaro Spallanzani, Alessandro Volta e Camillo Golgi, che proprio a Pavia ottennero risultati importanti. Il museo nasce anche nello spirito, diciamo, di ridare luce e importanza naturalmente a quello che è stato fatto da questi scienziati in quella città.
Certo, infatti Palazzo Botta, che è la sede di questo museo Cosmos, è in realtà in Italia uno dei luoghi più straordinari della scienza, perché possiamo dire che concentra nell'unità di spazio la maggior parte, una densità straordinaria di scoperte scientifiche. Pensi che all'interno di Palazzo Botta è stato scoperto l'apparato di Golgi, uno dei costituenti elementari della cellula. Se l'atomo sta alla struttura della materia, come la cellula sta alla struttura della vita, e dico che chi ha scoperto l'elettrone ha fatto una scoperta straordinaria, lo stesso devo dire per chi ha scoperto il nucleo cellulare, i mitocondri e appunto l'apparato di Golgi, che è stato scoperto lì. Ma poi è stata identificata la serotonina, forse il neuromediatore più importante attualmente nel campo anche neurofarmacologico e psicofarmacologico. Ma sono tantissime le scoperte fatte all'interno di Palazzo Botta, che ha una fase preliminare di storia straordinaria con la famiglia Botta, che è una famiglia importante all'interno del contesto dell'impero asburgico e che ospitò tra gli altri re di Spagna e tra l'altro anche Napoleone durante il suo viaggio a Pavia, ma che poi venne acquistata dall'università a fine 800 e di lì partì questa straordinaria scoperta a cui appunto facevo riferimento prima.
Paolo Mazzarello, concentriamoci sul nome che avete scelto sì. per questo museo, che è Cosmos, lo ricordiamo, che tra l'altro è anche il titolo di un libro del grande naturalista tedesco Alexander von Humboldt, di cui sono appena celebrati 250 anni dalla nascita, il 14 settembre scorso, e noi l'abbiamo raccontato, questa figura qui a Radio 3 Scienza un po' di tempo fa, e invito gli ascoltatori a andare a risentire quella puntata in occasione della ripubblicazione di un altro suo libro, I quadri della natura, che è stato ripubblicato in italiano da Codice Editore. Nella prefazione Telmo Pievani lo definiva il primo astronauta della storia per la capacità di avere una visione globale in qualche modo sul nostro pianeta con le esplorazioni e i viaggi appunto di ricerca che von Humboldt ha fatto in giro per il mondo, in Sud America e non solo. Dicevamo che Cosmos nasce anche con questa cifra del viaggio scientifico, del viaggio di scoperta. Che cosa sì. significa?
Guardi, infatti la cifra, diciamo, narrativa fondamentale di questo di questa nuova esposizione è proprio l'idea del viaggio come impresa scientifica, partendo dal presupposto e dal dato di fatto che storicamente i grandi esploratori, i grandi naturalisti esploratori, sono coloro che hanno elaborato le fondamenta della biologia contemporanea. Partiamo da Spallanzani, la sua grande passione per la natura, si passa attraverso l'inneo con l'ordine della natura, la possibilità di imbrigliare la complessità della natura in tante classificazioni, in una classificazione che dia un ordine a questa complessità, e poi naturalmente, come ha accennato lei, Alexander von Humboldt, grande esploratore, che in un qualche modo intuisce e teorizza la profonda interconnessione di tutti gli esseri viventi, essendo dunque alla base dell'idea pionieristica di ecologia. Humboldt che influenza a sua volta Darwin nei suoi viaggi di esplorazione, Darwin che elabora la teoria dell'evoluzione. C'è dunque un filo che lega tutte queste figure che elaborano le idee fondamentali della biologia e che guardano anche al futuro.
Paolo Mazzarello, ci racconti un po' che esperienza sarà per i visitatori del nuovo museo Cosmos a girarsi per le sale, perché ci saranno dei reperti anche storici come l'elefantina di Napoleone, l'ippopotamo dei Gonzaga. Che reperti sono e che significato hanno?
Dunque, il museo è una sorta di viaggio a sua volta. Ogni sala del museo è come un capitolo di un libro. Noi ci siamo trovati di fronte al fatto che tutti i musei di storia naturale di solito hanno la stanza dei mammiferi, la stanza dei pesci e così via. Noi volevamo fare qualcosa di diverso, volevamo raccontare le idee della biologia attraverso appunto i nostri preparati e gli oggetti, cioè partire dagli oggetti e arrivare ai concetti. E quindi in una stessa sala abbiamo reperti molto diversi, ma che in un qualche modo sono come le parole di un libro che ci permette in un qualche modo di acquisire dei concetti. E ci sono queste parole, sono scritte anche attraverso animali straordinari, appunto l'elefantina di Napoleone, che fece un viaggio epico a partire dal 1772, arrivò poi alla menagerie di Versailles, diventando la beniamina di Luigi XVI, di Maria Antonietta, e venne vista da tutti i grossi personaggi che andavano a Versailles. E questo animale poi morì fuggendo, diciamo, dalla menagerie, e venne tassidermizzato, studiato, e proprio anche studiando questo animale il grande naturalista francese Georges Cuvier, si rese conto che le ossa dei pachidermi attuali che giungevano in Francia da ogni parte del mondo erano diverse rispetto alle ossa di questi pachidermi attuali, e di lì nasce l'idea delle estinzioni. E proprio diciamo, questo è uno dei temi a cui abbiamo dedicato due sale del museo, perché proprio poi partendo dall'idea di estinzione Darwin elabora anche in parte la teoria dell'evoluzione. E quindi diciamo è un museo che cerca di raccontare la natura e soprattutto le idee che l'osservazione della natura produce, appunto attraverso anche animali preparati straordinari che hanno a loro volta una storia straordinaria.
Paolo Mazzarella, lei citava Cuvier, appunto l'intuizione delle grandi estinzioni di massa, di cui si trova testimonianza appunto nella storia geologica del nostro pianeta, e quello in qualche modo ci dà anche, dà ai visitatori lo spunto per riflettere su l'epoca che stiamo vivendo. Lo dicevamo, insomma, il Museo Cosmos è anche un modo per riflettere sulle sfide che abbiamo di fronte, la crisi climatica, ma anche naturalmente i fenomeni sono collegati, le grandi estinzioni, alcuni ormai parlano di sesta estinzione di massa in corso in questi nostri tempi, e insomma i visitatori hanno anche modo di riflettere sull'oggi, davvero guardando con gli occhi degli scienziati del passato che facevano queste scoperte.
Sì, infatti proprio c'è questo collegamento immediato e diretto dalla storia al futuro e alla situazione attuale, naturalmente. E in effetti quella di Cuvier è stata una prima intuizione che poi è stata successivamente validata e dimostrata valida per altre cinque estinzioni, se non che noi entriamo adesso, siamo entrati, si discute da quando, diciamo, l'uomo è entrato nella sesta estinzione, da quando l'effetto antropico dell'uomo sulla natura l'ha modificata profondamente. Qualcuno addirittura pensa alla, diciamo, introduzione dell'agricoltura. Certamente gli ultimi anni sono quelli più determinanti da questo punto di vista, e l'effetto antropico dell'uomo che sta anche purtroppo distruggendo molte specie viventi. A questo riguardo devo dire che il museo finisce con una nota di speranza, mettendo assieme vicini lo stambecco ucciso da Umberto I a fine 800, che era molto streminzito. I suoi assistenti andarono e gli dissero: guardi che se andiamo avanti così non ci saranno più stambecchi da cacciare. E di lì nacque poi l'idea di sviluppare in profondità la riserva di caccia, che poi diventerà il parco naturale del Gran Paradiso. E vicino a questo stambecco c'è invece un bellissimo stambecco che è morto 3 anni fa sotto una valanga, per far capire che la riserva ha salvaguardato questi animali, e che quindi l'uomo, così come può essere responsabile ed è responsabile della distruzione di grosse porzioni della natura, può anche con la sua intelligenza invertire questa tendenza e diciamo entrare in armonia con la natura, in un qualche modo anche salvandola.
Paolo Mazzarello, un'ultima battuta prima di salutarla, perché anche in occasione appunto della presentazione di questo museo nei giorni scorsi, il Museo Cosmos di Pavia, di cui stiamo parlando, lei ha sottolineato il fatto che nella nostra società di oggi non si può più fare a meno della conoscenza delle idee fondamentali della biologia, perché davvero è una scienza che sta al cuore delle società umane. L'intento di Cosmos è anche quello di far crescere in qualche maniera il ruolo di queste conoscenze scientifiche nella nostra cultura contemporanea.
Sì, la razionalità è un elemento fondamentale per vedere diciamo il nostro rapporto col mondo. Forse lo scopo ultimo della scienza è appunto stabilire il rapporto dell'uomo con la natura, e questo rapporto può passare solo attraverso diciamo la razionalità. La scienza è legata ed è espressione più diretta e più immediata della razionalità, quindi lo scopo è anche quello didattico, di far capire il valore della razionalità nella società contemporanea.
E Paolo Mazzarella, davvero una battuta, perché ci ha appena scritto un'ascoltatrice, Tina, chiedendo: vorrei notizie sui 3 elefanti esposti al Museo Cosmos. Allora, uno l'abbiamo citato perché era questa elefantina dell'epoca di Napoleone. Ce ne sono altri esemplari?
Ce ne sono altri 2, quella, l'elefantina di Napoleone, è era un elefante asiatico, abbiamo anche poi un elefante africano e poi abbiamo lo scheletro acquisito successivamente di un terzo elefante. Sì.
E insomma, chi tra i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici vorrà andare nei prossimi giorni, a partire in realtà da sabato, il museo rimarrà poi sempre aperto alle visite e ci saranno anche delle mostre temporanee come quelle a cui faceva riferimento Paolo Mazzarello sul problema delle plastiche negli oceani. Questo intanto ringrazio Paolo Mazzarello davvero per essere stato con noi, docente, lo ricordo, di storia della medicina all'Università di Pavia, presidente del sistema museale di Ateneo. E un ascoltatore, Gianni da Bologna, ci ha scritto: non è un museo, ma visitare l'acquario di Genova che ci mostra la bellezza degli esseri viventi che popolano i nostri mari forse ci aiuterà a inquinare meno gli oceani. E noi abbiamo citato all'inizio anche questo scheletro di balenottera che osserverà dall'alto i visitatori del museo Cosmos. E continuiamo a Radio 3 Scienze, mentre sono scoccate le 11.45, a parlare di cetacei, e lo facciamo in una maniera particolare, diciamo così. Lo facciamo con Maddalena Iaoda, intanto buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Che è ricercatrice dell'Istituto Tetis, che da svariati decenni ormai si dedica alla ricerca sui cetacei nel Mediterraneo, e Maddalena Iaoda è con noi per raccontarci di una mostra che sta per aprire, credo sia sempre proprio sabato il giorno di inaugurazione delle visite al pubblico, all'Acquario Civico di Milano. Ed è una mostra particolare perché in realtà si intitola, diciamolo subito, Digital Whales in inglese, quindi possiamo dire balene digitali. Perché, Maddalena Iaoda, che esperienza potranno fare i visitatori all'Acquario Civico da partire da sabato?
Sì, esattamente, inizia sabato e bisogna dire che davvero noi spesso ci rendiamo conto che molti non sanno che non solo in Mediterraneo ci sono dei meravigliosi cetacei, ma che in realtà sono anche più vicini di quanto pensiamo, e siamo partiti un po' da questo punto di partenza. Sono vicini sia geograficamente, perché Milano è a poca distanza dalle coste della Liguria, dove inizia un grande santuario che è dedicato proprio ai cetacei, e anche per il fatto che in mare balene e delfini sono proprio gli organismi più simili a noi. Quindi, partendo da questa vicinanza, noi di Contetis e Verde Acqua abbiamo ideato e realizzato questo che infatti abbiamo chiamato Digital Whales, sottotitolo Balene a Milano. L'abbiamo potuto realizzare grazie a un contributo della Fondazione Cariplo assieme proprio all'Acquario di Milano. Naturalmente non ci saremmo mai sognati di portarle vive le balene, non sarebbe stato il caso, ma l'abbiamo fatto grazie alla realtà virtuale, da qui il nome Digital Whales.
Quindi questo cosa significa, Maddalena Iaoda? Che i visitatori potranno utilizzare dei dispositivi, quindi diciamo dei tablet o degli smartphone, e con questi vedere davanti a sé, sostanzialmente inquadrando le sale dell'Acquario Civico di Milano, vedere i cetacei, diverse specie tra l'altro di cetacei.
Esattamente, l'elemento chiave sono gli oggetti che più spesso ci troviamo tra le mani, lo smartphone o il tablet. Noi abbiamo fatto fare su misura, per così dire, sei specie. La prima sarà il capodoglio, poi ogni due mesi cambierà la specie, e il capodoglio è grande, dentro l'acquario non ci stava, lo si vedrà invece fuori nella parte esterna. Grazie a un'app che è stata realizzata appositamente, i visitatori potranno vederlo nella realtà virtuale. Realtà virtuale vuol dire che attraverso il tablet si vede tutto quello che c'è realmente e una cosa in più. Questa cosa in più sarà questo grande capodoglio fluttuante a mezz'aria, ma in grandezza naturale.
Ma questo significa, mi scusi Maddalena Iaoda se la interrompo, ma per capire l'esperienza che sarà possibile fare, uno potrà anche girare attorno in qualche maniera, vedere appunto l'esemplare di capodoglio, come se si stesse avvicinando realmente a questo esempio.
Esattamente, sarà come avercelo veramente davanti, e vuol dire che veramente lo si può vedere meglio che in mare, in un certo senso. Ci si può anche fare una foto con lui volendo, e questo sicuramente sarà la parte, io penso, più spettacolare. Poi però noi di Tetis, oltre alla ricerca, abbiamo come scopo anche proprio la divulgazione, e vogliamo mettere a disposizione del pubblico anche delle notizie più approfondite, sempre in maniera molto divulgativa, però la nostra esperienza di prima mano e tutta l'informazione, perché ci sono tante di quelle curiosità che suscitano questi animali, scoperte nuove, e quindi la visita poi continuerà sempre in maniera virtuale, digitale, attraverso i QR code. I QR code sono quei quadratoni bianchi e neri che ormai ci siamo abituati a vedere un po' dappertutto, e con qualsiasi lettore di QR code sul telefonino permette poi di accedere a del materiale che nel nostro caso è tutto realizzato ad hoc. Sarà un'animazione, sarà un video, saranno dei testi o dei suoni.
Maddalena Iaoda, le altre specie che poi saranno presentate, sarà possibile visualizzare nei prossimi mesi? Perché tra l'altro appunto la mostra Digital Whales Balene a Milano, che inaugura il 21 settembre, quindi sabato prossimo, proseguirà fino al 30 settembre del 2020, quindi un anno intero, e con una frequenza ogni due mesi voi presenterete, diciamo, nuovi esemplari, che se non sbaglio sono balenottera comune, stenella striata, globicefalo, megattera e orca, giusto?
Esattamente, ci sarà una specie nuova ogni due mesi, e quindi capodoglio sarà l'inizio, poi ci sarà la balenottera comune, che è niente meno che il secondo animale più grosso che sia mai esistito sulla Terra dopo l'azzurra, e ce l'abbiamo in Mediterraneo. Quindi sarà il secondo gigante, poi avremo una puntata dedicata ai delfini e ai globicefali, e queste sono quattro tra le specie più tipiche del nostro Mediterraneo. Poi abbiamo voluto aggiungere anche due specie come l'orca e la megattera, che sono molto popolari, insomma, piacciono molto. In Mediterraneo ci sono occasionalmente, però diciamo ci danno la scusa per parlare poi anche del resto degli oceani nel mondo.
E Maddalena Iaoda, tutta questa la mostra, diciamo, sarà accompagnata anche da degli incontri con i ricercatori, di cui anche lei sarà protagonista, e tra l'altro il primo, che se non vado errato sarà proprio sabato, lo terrà lei, il titolo sarà "Cosa fanno le balene per noi?". Qual è la risposta a questa domanda?
Esattamente, abbiamo voluto ribaltare un po' questo concetto di "salviamo le balene", che può essere magari un po' vecchio. In realtà stiamo scoprendo che sono le balene che fanno anche qualcosa per noi, cioè noi dobbiamo tutelarle, ma per motivi completamente nuovi, perché loro ci forniscono un servizio ecosistemico, si chiama, cioè loro ci sono dei mattoni fondamentali nell'ambiente che non possiamo pensare di togliere, non sono un optional, non possiamo toglierle senza che crolli tutto l'edificio. E siccome noi siamo utenti del mare tanto quanto loro, è importante, proprio stiamo cominciando adesso a scoprire qual è il ruolo fondamentale, che addirittura può influire nel clima, può influire su tutto l'equilibrio del mare, che è assolutamente fondamentale per l'equilibrio del pianeta, soprattutto in questo momento di cambiamenti.
Maddalena Iaoda, abbiamo ancora un minuto a disposizione, però non possiamo non approfittare della sua presenza per chiederle anche diciamo qual è lo stato di salute dei cetacei nel parco a loro dedicato nel Mediterraneo. Come stanno?
Allora, purtroppo sono tantissime le minacce che oggi incombono sui cetacei, sarebbe una lunga lista, dalla perdita di habitat alle collisioni con le navi super veloci. Questo riguarda soprattutto le due specie grandi, il capodoglio e la balenottera, al depauperamento dei mari a causa della pesca eccessiva, all'impigliamento accidentale negli attrezzi da pesca, e ci sarebbe da continuare all'inquinamento acustico, per esempio noi non ci rendiamo conto che i cetacei si basano tantissimo sui suoni per orientarsi, per comunicare, ma i mari stanno diventando rumorosissimi. tantissimi. Noi non lo sentiamo, ma per loro può essere veramente un grosso problema.
Quindi questa mostra è anche l'occasione per conoscere più da vicino questi esemplari di cetacei che sarà possibile visualizzare con questa tecnologia in realtà aumentata all'Acquario Civico di Milano a partire da sabato prossimo. Noi ringraziamo Maddalena Iaoda, ricercatrice, lo ricordiamo, dell'Istituto Tetis, che si occupa da molti anni della ricerca e della tutela dei cetacei nel Mediterraneo, e continuate a scriverci al 335-5634-296. E in questi ultimi minuti della puntata odierna di Radio 3 Scienza continuiamo a seguire la parabola che portò Wernher von Braun dalla Germania nazista fino alla NASA e alle missioni Apollo, e Paolo Conte continua a raccontarci la vita di Wernher von Braun nel quarto gettone di scienza di questa settimana, Sotto la bandiera a stelle e strisce.
Gettoni di scienza. Wernher von Braun, raccontato da Paolo Conte.
Al termine della Seconda Guerra Mondiale, Wernher von Braun venne trasferito negli Stati Uniti, dove cominciò la sua seconda vita. Per 5 anni soggiornò nella base militare di Fort Bliss, in Texas. All'inizio lui e molti suoi colleghi tedeschi non ebbero vita facile. Negli Stati Uniti l'odio verso i nazisti era palpabile e in quegli anni von Braun e i suoi connazionali vissero sempre sotto costante sorveglianza. Ai vertici militari americani interessava però che egli riprendesse e proseguisse le sue ricerche nel campo della missilistica, cosa che non tardò a fare. Riguadagnando in breve tempo la fiducia delle autorità militari americane, nel 1947 von Braun riuscì ad ottenere anche un permesso per tornare in Germania per rivedere i propri genitori e potersi sposare con la sua prima cugina, alla quale mesi prima aveva mandato per lettera la sua proposta di matrimonio. Da lei ebbe 2 figlie, entrambe nate negli Stati Uniti. Nel 1950 von Braun, insieme al suo gruppo di lavoro, venne trasferito ad Huntsville, in Alabama. Qui diresse un'agenzia governativa preposta allo sviluppo di armi balistiche dell'esercito, come i missili intercontinentali, che adesso erano al centro dei piani strategici non solo degli Stati Uniti, ma anche dell'Unione Sovietica. Infatti le due superpotenze rivali avevano ormai avviato la loro corsa agli armamenti nucleari e si cominciava a studiare la fattibilità tecnica dell'impiego di missili a lunga gittata come vettori delle testate atomiche. Eravamo ormai entrati negli anni della Guerra Fredda, la tensione tra i due paesi era altissima, ma crebbe ancora di più il 4 ottobre 1957, quando i sovietici sorpresero tutti mettendo in orbita lo Sputnik 1, il primo satellite artificiale della storia. Un mese dopo fu la volta dello Sputnik 2 con a bordo la cagnetta Laika. I sovietici affermavano che si trattava di satelliti scientifici, ma gli americani rimasero traumatizzati all'idea che sopra le loro teste stessero girando i satelliti del nemico, magari un giorno capaci di trasportare pericolosi ordigni atomici. Per gli statunitensi bisognava pareggiare i conti con i sovietici e mandare in orbita un satellite. Per raggiungere questo obiettivo c'erano però 2 missili in competizione. Quello di von Braun, il Jupiter C, che l'ingegnere tedesco aveva sviluppato per conto dell'esercito, e quello della Marina Militare, il Vanguard. Il missile di von Braun era già pronto dal 1956, ma la Casa Bianca fece molte pressioni per privilegiare il progetto della Marina. Così, il 6 dicembre 1957, furono accesi i motori del Vanguard, ma il lancio fu un fallimento. Il missile esplose sulla rampa di lancio, e fu allora che la Casa Bianca rivolse le proprie attenzioni sul progetto di von Braun. E così, il 31 gennaio 1958, da Cape Canaveral, partì finalmente il Jupiter C per mettere in orbita l'Explorer 1, il primo satellite a stelle e strisce. Era così iniziata la corsa allo spazio e gli obiettivi sarebbero presto diventati sempre più ambiziosi.
Gettoni di scienza. Wernher von Braun, raccontato da Paolo Conte.
Vi Visitate la pagina di Radio 3 Scienza sul sito raiplayradio.it, lì troverete tutti i gettoni di scienza che abbiamo trasmesso in passato, da quelli recenti, Mary Henning, Francis Crick, Vera Rubin, Ada Byron, ma anche quelli trasmessi nelle scorse estati, Kurt Gödel, Nikola Tesla, Lise Meitner, insomma, e tanti altri. Davvero potete esplorare e riascoltarli. E naturalmente sul nostro sito radiotrescienza.rai.it troverete anche le informazioni relative ai due musei, al Cosmos e alla mostra Digital Waste di cui abbiamo parlato oggi. Siamo giunti alla fine adesso della nostra puntata di Radio 3 Scienza. Grazie a Costanza Confessore in regia, Fabio Melis oggi alla parte tecnica, da Paolo Conte, Rossella Panarese, Marco Motta, l'augurio di una buona giornata a tutti, e adesso Marco Mauceri, Renata Scognamiglio per il concerto del mattino.